Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 49esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. Tre sono i temi affrontati in questa puntata. Dapprima Amedeo ricorderà la strage di Capaci del 23 maggio 1992, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. Ci sposteremo poi in Ungheria, del cui regno sarà ripercorsa la tumultuosa storia, dai moti del 1848 fino al trattato di pace del Trianon, con cui le potenze vincitrici della Prima Guerra Mondiale ne stabilirono le sorti. Infine, Amedeo ci parlerà dell'antisemitismo in Romania. Buon ascolto!
Tutti la chiamiamo la strage di Capaci, l'attentato terroristico mafioso ordito da Cosa Nostra il 23 maggio 1992 e che hanno visto coinvolti il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di polizia che proteggevano il magistrato Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Il delitto, d'altra parte, però, avvenne al confine con il comune di Capaci e più precisamente nel comune di Isola delle Femmine, tra l'aeroporto di Punta Raisi e Palermo. Per uccidere il magistrato simbolo dell'antimafia e contro il crimine organizzato, Cosa Nostra ha veramente scatenato un atto di guerra. Un atto di guerra preparato nei minimi dettagli, contato sul filo dei secondi, che ha fatto esplodere diverse automobili nel manto autostradale che conduce al capoluogo siciliano, l'autostrada A29 in corrispondenza del passaggio del giudice saltò per aria e con essa anche le automobili, in tutto 23 i feriti, 5 i morti. La mafia al tempo alzava la voce, è stato un attentato che è entrato nei libri di storia e che ha destabilizzato ulteriormente l'Italia del tempo. Italia del tempo che, tra l'altro, forse vide una sottile pioggerellina che calò su Palermo quella giornata. Con la strage di Capaci, Cosa Nostra dichiarava guerra aperta allo Stato, uno Stato già in ginocchio per diverse questioni, l'inchiesta di Mani Pulite, di quale abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, si era espansa a macchia d'olio su tutta la classe politica e imprenditoriale da nord a sud. Il Parlamento stava cercando in quelle ore concitate di eleggere il Presidente della Repubblica tra le indecisioni dei partiti. L'Italia era pronta, aveva firmato il Trattato di Maastricht, ma era prossima all'uscita dal sistema monetario europeo. Insomma, in un'atmosfera di referendum, di incremento del populismo e di crisi economica, anche la mafia si era messa a urlare con il rumore delle bombe. Falcone lo sapeva di non essere invincibile, si sentiva vulnerabile. Decise comunque, diciamo, di continuare a fare il suo lavoro tra Palermo e Milano, nonostante le pressioni in senso contrario da parte anche dei suoi colleghi magistrati. Sappiamo benissimo, è stato ricostruito più volte in diverse documentari, libri, inchieste, articoli, report, della difficile relazione che il magistrato aveva con il gruppo dei suoi simili, di altri magistrati. Le minacce erano sempre state concrete, e specialmente sono concrete per molti che lavorano ancora oggi comunque a contatto con una guerra nei confronti del crimine organizzato. Allo svincolo dell'attentato oggi ci sono diverse villette che costeggiano la zona. Non c'è più traccia, diciamo, ovviamente dei detriti, sono passati oltre 30 anni, però al memoriale si arriva a piedi dalla ferrovia, la ferrovia che conduce dall'aeroporto a Palermo centrale. Si arriva a piedi, si bisogna fare qualche centinaia di metri, e qualche metro più in là verso il mare c'è la limpidissima spiaggia di Capaci. Dall'altra parte invece, verso nord, c'è il complesso montuoso, giardini di ulivi, ci sono due lunghi alti obelischi che sull'autostrada ricordano gli eventi, e sulla parte terrena invece, quindi nella parte delle villette, c'è un lungo murales con gli occhi di ragazzi e ragazzi e ragazze che quasi simboleggiare il giovane, il futuro che va avanti, che progredisce, ma che porta con sé, se vogliamo, la memoria della strage e della lotta al crimine. La macchina di Falcone accartocciata, il giudice poi naturalmente sarebbe morto in ospedale poche ore dopo, si trova oggi a Roma, curiosamente, alla scuola di formazione degli agenti di polizia penitenziaria. Visitare il giardino della memoria di Isola delle Femmine, camminare dunque sulle piazzette, è anche un modo per riflettere fisicamente, se vogliamo, sull'attentato di Capaci. Quindi tutti sono invitati, anche i turisti o comunque le persone che abitano lì e che si recano quindi più di sovente, sono invitati, dicevo, a riflettere sull'importanza di compiere il proprio lavoro, certo in maniera onesta ma anche coraggiosa. Falcone è stato certamente anzitutto un esempio di coerenza e di coraggio. Nonostante il pericolo, credeva nello Stato di diritto e nella lotta intransigente nei confronti della malavita. I famosi cartelli verdi dell'autostrada sono ancora lì e sono stati fotografati, strafotografati anzi direi, e sono apparsi in tutte le agenzie e i giornali del mondo. Al tempo sono ancora lì, nella stessa posizione di 30 anni fa, ai piedi delle montagne del complesso montuoso. C'è una campeggia una scritta enorme con su scritto "No mafia". Ecco, e quindi Falcone, cosa rimane di Falcone oggi? Una domanda che richiederebbe un approfondimento a sé, ma certamente la fondazione che porta il suo nome e che è stata voluta dalla sorella Maria Falcone cerca di educare alla legalità contro il crimine organizzato. I moti del 1848 si fecero sentire in tutta Europa e anche nell'Europa centrale, specialmente nel Regno di Ungheria. Le rivendicazioni essenzialmente erano più diritti, più rappresentanza popolare e maggiore indipendenza, quando questa si poteva chiedere al sovrano. In sostanza, i cittadini sudditi reclamavano più diritti sotto i cancelli dei loro signori. La rivolta del regno ungherese fu però soffocata da una manovra a tenaglia, da una parte Vienna e dall'altra da Mosca. Alla fine, conclusa la rappresaglia, l'impero unito poi sotto Francesco Giuseppe si sarebbe protratto a livelli economici verso dei risultati soddisfacenti. L'Ungheria poi unita dopo la battaglia di Königgrätz rimase sempre, se vogliamo, il junior partner della corona di Vienna, la quale aveva delle difficoltà notevoli. Infatti nel 1876, per fare anche fronte a delle problemi di domanda interna e di miglioramenti economici, alzò i dazi, qualcosa che fece anche l'Italia e anche l'impero tedesco. Il Regno Unito di fatto era l'unico paese che ospitava il libero commercio. La società ungherese del tempo era assolutamente campagnola, anzi direi quasi feudale. La macchina industriale, la rivoluzione industriale, che pure stentava in generale nell'impero asburgico, faceva fatica certamente a instradarsi o a partire proprio in Ungheria. Non fu mai potente, se vogliamo, come quella inglese oppure francese. Però c'è da dire che sia il regno di Ungheria che l'Austria, appunto, che era il partner maggiore, non erano accomunati dalla religione certamente cattolica. Infatti l'Ungheria per anni è stato il bastione della cristianità in Europa centro-orientale, e certamente l'esercito, che era un esercito molto eterogeneo, che era appunto il frutto di diverse etnie che si mischiavano. Infatti il motto latino, indivisibilmente e inseparabilmente, era, diciamo, lo slogan di questo impero multietnico. Facendo un salto avanti di qualche decennio, si arriva al 1914, Gavrilo Princip, tutti gli eventi che portarono al domino che cadde su tutta l'Europa e quindi sul mondo intero, e si arriva alla fine della guerra. Il gigante asburgico uscì da questa battaglia estenuato, e si trattarono due trattati diversi per le due parti dell'impero austro-ungarico, appunto uno per l'Austria e uno che era quello di Saint-Germain-en-Laye, e poi quello del Trianon. Oggi parliamo di quello del Trianon, naturalmente, perché abbiamo parlato di Ungheria. Infatti l'Austria lo firmò il 10 di settembre del 1919, e il 4 di giugno del 1920 toccò all'Ungheria. Questo trattato frammentò il regno ungherese, che perse più o meno 2/3 del suo territorio a favore degli stati confinanti, una nuova Cecoslovacchia indipendente, e soprattutto quindi la Slovacchia nella parte sud ebbe diverse porzioni dell'Ungheria, e infatti ancora oggi c'è una consistente minoranza ungherese in Slovacchia, la Romania, che ebbe tutta la Transilvania. Transilvania vuol dire oltre la selva, e quindi prese tutta la parte più pianeggiante oltre i Carpazi nella parte appunto occidentale del paese, ed infine anche poco ma meno la Jugoslavia. Carlo I, che era succeduto a Francesco Giuseppe Franz Josef, il Kaiser che dal 48 al 1916 aveva regnato, tentò di diventare almeno, diciamo, re di Ungheria, ma senza scarso successo. L'Ungheria poi ebbe una sorta di sindrome di Repubblica di Weimar, perché era caratterizzata da una fortissima instabilità sociale e politica, tanto è vero che nell'ottobre del 1918, quindi proprio prima della fine della guerra, nacque la cosiddetta Repubblica Democratica d'Ungheria, poi sostituita dalla Repubblica Socialista Ungherese nel marzo del 1919, che era quella, la famosa repubblichina di Béla Kun, che poi sarebbe durata pochi mesi, fino all'agosto successivo, grosso modo. E da lì poi prese nel 1920 il potere l'ammiraglio, il grande ammiraglio Miklos Horthy, che poi avrebbe governato per quasi un quarto di secolo. L'Ungheria poi, per la cronaca, si sarebbe unita al Reich, che poi avrebbe distribuito dei territori ungheresi anche a scapito di alleati nel novembre del 1940. Tant'è vero che poi anche l'Ungheria avrebbe partecipato alla spedizione in Russia. Il grande nemico del tempo, ovviamente, era il nemico bolscevico, ma occorre sottolineare che un attacco, diciamo, comunque un astio nei confronti da parte dell'Ungheria nei confronti della Russia c'era, e c'era sempre stato, proprio sino appunto da dove siamo partiti, e cioè dalla metà del XIX secolo. L'antisemitismo in Romania si è manifestato ben prima della Shoah in Transilvania e in Valacchia. Per secoli la Romania, che era più piccola di quella di oggi e all'occorrenza più grande, perché comprendeva anche la Bessarabia, cioè l'attuale Moldova, era disprezzata dalle democrazie e dalle aristocrazie europee del tempo, in che è un peccato, perché comunque la Romania era un pozzo di cultura, un piccolo reame tra grandi imperi, una frontiera tra Occidente e Oriente. Alla fine a metà 800 la Romania, scossa da moti rivoluzionari, ebbe l'intelligenza di guardare alla Francia e comunque ai paesi più evoluti come punti di riferimento di evoluzione politico culturale. Infatti poi Bucarest, che avrebbe la capitale della Romania, che avrebbe poi preso tutta una serie di misure anche di risanamento eccetera, venne definita la Parigi dell'Est. Tuttavia, diciamo che al di là della gloria, o comunque dell'incremento anche economico e sociale romeno, l'antisemitismo era ancora lì, radicato da secoli. Il più grande poeta romeno dell'Ottocento, che si chiama Mihai Eminescu, aveva composto dei versetti antisemiti che furono molto famosi al tempo, molto diffusi. Poi la Romania avrebbe raggiunto le potenze tedesche e austriache, asburgiche, nella prima guerra mondiale. Il paese raggiunse quindi l'Entente nell'estate del 1916, ma presto soccombe a questi imperi centrali. La guerra che poi avrebbe condotto a una costituzione romena prevedeva l'esclusione degli ebrei dalla cittadinanza del neonato stato. Nel 1918 la Romania dunque beneficiò, come dicevamo prima, di vasti territori a spese dell'Ungheria, e a principio della seconda guerra mondiale aveva già maturato una fama di antisemitismo impressionante. La brutalità con cui gli ebrei romeni venivano eliminati scosse addirittura, si dice, perfino i nazisti, che poi arrivarono nel paese nel 1941, perché è l'anno in cui la Romania diventa stato vassallo della Germania nazista. Il movimento di estrema destra della Guardia di Ferro di Cornelio Condreanu era il, diciamo, l'elemento che esacerbava l'assio nei confronti degli ebrei, responsabile di deicidio, l'ebreo accumulatore di denaro, eccetera. Una sorta di stereotipi che in un certo senso presero molto piede all'interno della Romania e non solo del tempo. Infatti il movimento di Condreanu, che poi era ultra religioso cristiano, nazionalista, anticapitalista e anticomunista, avrebbe poi identificato forse gli ebrei come il riassunto di tutti gli elementi che si opponevano al movimento della Croce di Ferro, che poi un movimento che fu sciolto, ma venne sostituito dal regime più potente, perché aveva il potere politico, di Ion Antonescu. Infatti costui divenne primo ministro e conducator nel settembre del 1940 fino all'agosto del 1944, e schierò, come dicevamo prima, la Romania assieme al Terzo Reich, del quale appunto avrebbe tra l'altro adottato le misure antisemite che vennero pubblicate sulla Gazzetta, 32 leggi appunto di carattere antisemita. Il più grande atto di violenza antiebraica si verificò tra il 28 e il 29 giugno 1941. Si parla del cosiddetto pogrom di Iasi è una città, mi sembra la seconda o la terza città più grande della Romania, nel nord-est del paese, in cui vennero uccisi 13.000 ebrei in una notte. Tra il 22 e il 24 ottobre del 1941 altri 25 fino a 34.000 ebrei vennero uccisi dalle forze di occupazione. Tant'è vero che Hannah Arendt, nel famoso La banalità del male, spiegò e dedica diverse pagine al caso dell'antisemitismo romeno. Infatti la Arendt dice che i tedeschi intuirono che nel campo dell'antisemitismo la Germania rischiava di farsi sbattere dalla Romania. La Transnistria, che oggi è assurta all'onore delle cronache per la guerra russa in Ucraina e attorno all'Ucraina, all'epoca venne ritrovata piena di fosse comuni. Re Michele I, figlio di Carlo II, che Antonesco aveva obbligato a deporre, aveva simpatizzato con la guardia di ferro, ma a un certo punto poi licenziò, diciamo così, destituì a sua volta Antonescu e lo fece arrestare, venne fucilato poi nel 1946. Oggi si conta che gli ebrei romeni uccisi nell'ambito dell'olocausto romeno sono centinaia di migliaia, considerati agenti dei comunisti, spie, antinazionalismi, insomma, tutti gli stereotipi in merito rimangono ancora, però il bilancio è davvero molto grave, se pensiamo che erano circa 850.000 gli ebrei romeni alla fine della prima della guerra, e alla fine della guerra ne rimasero circa la metà.
In conclusione di questo 49esimo episodio, ricco di spunti interessanti, vi ricordiamo che, come tutte le altre puntate, anche questa può essere riascoltata sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.